Le 22:34 minuti sui 96.250, 94.7 MHz Radio Città del Capo comincia un'altra puntata di Seconda Visione, cinema, sciocchezze e pretese culturali.
Then at a deadly pace, it came from outer space, and this is how the message ran.
Science Fiction Double Feature a tutte e tutti, amiche e amici di Radio Città del Capo. Eccoci qua pronti per un'altra puntata della 14ª stagione di Seconda Visione, cinema, sciocchezze, pretese culturali, ma anche imitazione di rumori. Qui accanto a me, per motivi sindacali, Tommaso, l'anziano, simili.
Grazie, io sono, faccio parte di quelle quote, no, sociali. Sei costretto da 12 anni, pensa un po'. Perché alla fine uno può essere costretto un anno, due, però
ti ho conosciuto, mo c'hai 12 anni, tieni, voglio.
So giovane, tu mi chiami sempre l'anziano, ma io so giovane. Ma, caro amico Francesco, io prima di introdurre la massa di gente che in questo studio è con la temperatura che sale sempre di più e l'aria che manca sempre di meno, volevo estendere il mio saluto.
E la manina sul cursore?
Ce l'ho, che cacchio vuoi, una volta che
a
ce l'ho.
A tutte le mie ascoltatrici.
Sì.
Con questa musica, yeah, molto
sì.
Cool.
Sei molto cool.
Perché ci vorrebbe anche un po' di culo. Cool nel senso di freddo.
Ovvio.
A tutte le mie sì. Abbonate. A tutte le ascoltatrici che diventeranno sì. Abbonate. A tutte le abbonate che diventeranno. Oh, chissà. Ci stiamo squagliando per voi. E quanta sensualità stasera.
Mamma mia, guarda, un tanto al chilo direi.
E subito, allora.
No, intanto dobbiamo dire una cosa. Che sì. Noi andiamo anche in onda su Radio Popolare di Verona e facciamo un saluto agli amici di Verona.
Allora, un saluto però dobbiamo imparare il saluto tipico veronese. No, scrivete.
Possiamo limitare a un ciao, per favore.
Nel senso,
un ciao,
gli amici
Tommy,
veronesi,
ciao.
Chiediamo un saluto.
Ciao. Infatti qua abbiamo qualcuno che potrebbe dircelo. No, possiamo cambiare discorso
i
subito.
Saluti dei ragazzi veronesi.
No.
Vai, dillo.
Ciao Butei.
Eccolo. Ma
grande. Eccolo. Ero terrorizzato da quello che tu avresti
adesso
potuto dire.
Adesso io lo userò ogni settimana e io dirò ciao Butei.
No, ma dai,
Butei
viene...
o Putei?
Bu.
Ah no, perché c'è il Putei, no?
Ma no, ma vabbè, è una variante.
Comunque ciao Butei.
Sì, sì. Ciao Tommaso, ciao amiche, ciao amici, che potete scriverci a diretta@radiocittadelcapo.it o mandare un SMS al 348-7649-289.
Ma qua facciamo bisboccia stasera, perché abbiamo un ospite che ci ha messo 14 anni ad arrivare.
È vero, è vero, ci ha messo 14 anni. Un uomo che ci ha detto aprite un blog e poi noi il blog l'abbiamo fatto morire. Un uomo che ha fatto la storia della radiofonia indipendente bolognese e non solo. È qui con noi e abbiamo quasi una canzone pronta per introdurlo. Un speciale ospite particolarissimo che si chiama, ma adesso ve lo dico con calma, mentre voi
no, lo stiamo cercando su Google, perché io so la canzone che
ma
stai
chi
per
è?
Mettere
ma chi è?
È proprio lui, è lui o non è lui, è lui, Enzone di Polaroid.
Perché è venuto Enzo Baruffa? Enzo, saluta gli ascoltatori e le ascoltatrici.
Una cordiale buonasera a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori.
È diventato Nando Martellini, sentilo. Sembra
anche un po' Luciano Rispoli, però.
Sì, che belle parole.
Siamo trovati di nuovo sui 94.6, 97.250. Non sono quelli.
Rita Forte, adesso sentiamo un pezzo di Rita Forte.
Enzo conduce su Radio Città del Capo, se proprio non lo sapete, una trasmissione che si chiama Polaroid, derivata anch'essa alla 14ª stagione e adesso è il lunedì a partire dalle ore
2:30 da contratto, poi arrivo sempre quel quarto d'ora dopo.
Invece noi precisi, io e te Francesco, precisi.
Siamo un esempio. Non me lo dicevano dalla terza elementare.
Cioè noi insegniamo alle giovani generazioni
sì, esatto,
la puntualità, penso
vabbè.
Un po'.
Perché ti chiamano l'anziana? Vabbè. Allora scriveteci, abbiamo due film in scaletta, uno probabilmente non l'avete visto ed è il motivo per cui Enzo è qua.
Perché Enzo, oltre ad avere l'onore di ospitare Enzo dopo 14 anni, è anche l'onore di poter introdurre insieme a lui, introdurre insieme a lui una nuova rubrichetta che anticiperemo, non anticipiamo. Lo diremo dopo.
Lo diremo dopo. se avete visto il film che è uscito nelle sale giovedì,
che vale tre film,
esatto,
comunque, cioè comunque non solo per la lunghezza,
no no, era densissimo, un film meraviglioso e densissimo, dal regista di C'era una volta in Anatolia, che tanto c'era piaciuto due anni fa.
Puoi dire il nome del regista però con l'accento della Cappadocia?
Nuri Bilge Ceylan.
Ceylan,
ah, si vabbè, dice.
Sei documentato, quindi.
Sì, adesso guarda, ricontrollo, ma vabbè, penso di
bravo.
Sì.
Hai messo Nuri Bilge Ceylan.
Bill Corgan, ha detto Enzo Polaroid Baruffaldi. Mi chiamerò così, tipo Charlie Brown, tutto intero oggi.
Se teniamo gli Anfro Barcellona tutta la sera,
tutta la vita.
È come se fossero qua, perché più o meno qua è, cioè, come se ci fossero 25 persone svedesi. Però non c'è il bagno dopo il concerto. Peccato.
Ti devi avvicinare a Tommy, Enzo, perché sennò
sì,
non ti si sente.
A me, vieni vicino a me.
State vicini vicini.
E dopo possiamo anche limonare su questo pezzo.
Sai chi c'era oggi su Instagram, sull'Instagram del cantante di Anfro Barcellona? C'era lui abbracciato a Joel Gibb degli Eden Cameras.
Che Enzo ha intervistato ieri e preso su RadioCittadelCapo.it.
Ancora sto aspettando un po' il finale di quella telefonata. Comunque,
ma arriverà, sì, arriverà. Ma perché si chiama cliffhanger, come le serie televisive, capisci? Lui
sì,
rimane là, fa.
Sì.
E ti devo dire una grande cosa. E poi succede questo,
sai,
più o meno.
Saluta.
E poi senti così, più o meno un continuo rumore di telefono e basta.
Bene, possiamo iniziare a parlare di cose.
Sì,
toste.
Perché dobbiamo dire il titolo del film di cui parleremo, che probabilmente, insomma, avete avuto più probabilmente la possibilità di vedere. Si tratta del film di Nuri Bilge Ceylan, vincitore della Palma d'Oro all'ultimo Festival di Cannes. Il Regno d'Inverno, The Winter's Sleep. Parleremo poi anche, appunto, con Enzo Polaroid Baruffaldi di un film chiamato God Help the Girl, opera prima scritta, diretta da Stuart Murdoch dei Belle and Sebastian.
E con God Help the Girl e con l'aiuto anche di Enzo introduciamo anche la nuova rubrichetta U che bello cinema, perché quando la distribuzione italiana non ci aiuta e non riusciamo a trovare un secondo film realmente valido, soprattutto dopo un film di peso come Winter's Sleep e Regno d'Inverno, abbiamo deciso di inaugurare una rubrica dove consigliamo degli inediti, dei film che non hanno ancora trovato una distribuzione, perché il cinema è bello anche
quando è litigarello.
Quando è litigarello e quando anche bisogna sbattersi per trovare dei bei film o dei film interessanti o dei film curiosi. E magari invitiamo,
no,
anche.
Comunque Enzo in questo momento è bellissimo, non perché sembra Marzocca che fa il bambino con Emilio Fede. Ci sta vicino sulla scrivania e tenta timidamente di prendere la parola.
Ed è anche un po' basso, un po' più basso rispetto a me per la sedia, mica per la...
Puoi ripetere il titolo della rubrica, perché
di no,
non mi siete impegnati molto.
No, adesso dopo sentiamo è accompagnato da una canzone. Dobbiamo sentire la canzone, se no non si capisce.
Dovete far pronunciare dal regista.
Sì, è turco, Cappadocio. E quindi noi invitiamo anche la distribuzione italiana ad accorgersi di determinati film che noi vogliamo vedere. Distribuzione, questa rubrica è per te.
Accorgiti.
Accorgiti, è bello anche accorgiti con Stefano Accorgiti, era lui.
Chiamiamola così la rubrica.
È bello, Stefano Accorgiti.
No. Va bene.
Allora, la Fagotta scrive: lacrime sugli I'm from Barcellona.
No! Lacrime su di noi, non sugli I'm from Barcellona. Comunque,
la Fagotta chiedeva anche su Facebook un pezzo di The Saussure. Dopo
un pezzo di The Saussure? Ah, abbiamo l'EP da qualche parte, credo. Poi vediamo. E poi arriva un SMS al 348-7649-289 che dice: ciao Enzone, ti sto ascoltando. Un caro saluto da Numana, che non è il nome della tua amica, vero? È ovviamente la località.
È una regista della Cappadocia.
La Numana.
E tra l'altro non abbiamo mai ricevuto così tanti messaggi, se non grazie a Enzo. Nei primi due minuti di trasmissione.
Ma infatti ci potenzia Seconda Visione. Questo è il...
è Enzo Improvement.
Devo dire che non ho ricevuto mai così tanti messaggi neanche io. Allora,
veniamo.
Allora è la sinergia.
Invitaci.
Sarà quello, boh.
No, puoi invitarci tu.
Fa la radio più di comunità, secondo me.
Infatti, a me piace questa idea. Pimp Your Radio, potremmo chiamarla. Allora, noi iniziamo con un brano della colonna sonora di questo film di cui parleremo più tardi. Se l'avete visto, ovviamente, perché insomma qualcuno magari l'ha visto. Noi siamo andati proprio...
noi siamo andati a Londra a vederlo.
Alla dépendance di Stuart Murdoch a
sì,
vederlo.
No, in realtà siamo andati a Londra, poi abbiamo preso il pullman per Glasgow.
Certo, perché noi viaggiamo in questo modo, solo sì, su gomma. Noi odiamo i mezzi ecologici, ci piace
anche
così.
Anche in Overcraft abbiamo fatto la
d'amore,
la traversata, sì.
e ascoltiamo un brano tratto dalla colonna sonora di God Help the Girl,
che non è l'album da cui poi il film ha tratto ispirazione, che fa parte del progetto God Help the Girl, ma proprio la colonna sonora.
Quindi,
perché noi non ci facciamo mancare niente.
Andiamo ad ascoltare il brano con il quale inizia questo disco. Si chiama I Suppose That Was a Prayer.
Che groove stasera.
Che groove,
eh?
Wow wow wow.
Dove sei andato, Enzo, che sei sparita all'improvviso?
Non puoi capire che felicità essere in radio, trasmettere e non aver nessuna responsabilità. Come quando
sera... Che cosa vorresti dire? Scusa,
quindi
Enzo,
puoi andare a defecare tipo nei corridoi,
no,
cosa vuoi fare?
No, sono molto leggero al microfono, sto guardando in regia, siete precisissimi.
È lui, so preciso.
La non è così. Quindi
sai che io faccio solo spogliatoio in questa trasmissione.
E spogliarello anche ogni
tutto
tanto,
Francesco,
eh?
Fa tutto Francesco.
Diretta @radiocittadelcapo.it
e sms
348-7649-289.
Oh, lo sai che Tommy non lo sa?
No, io lo so e non voglio darti la soddisfazione.
Non è vero, Tommy, tu non lo sa.
È una gag che funziona, non può essere cambiata.
Perché essere così ridanciani quando dobbiamo parlare di un film cupo?
Cupo.
Cioè, cupo, sì, abbastanza sì. Cupo direi. Allora, una cosa importante che vogliamo dirvi è che la Turchia non è soltanto un regista turco, sì, però stabilito in Italia, ecco, che noi non amiamo particolarmente.
No, diciamo che non dobbiamo identificare un paese con un nome. E questo nome è solo uno, ed è questo.
Ospetek! 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 Ospetek!
Io lo terrei in sottofondo comunque.
Era molto bello. Guarda, mi sono più divertito a riascoltarlo che la prima volta.
È stato uno dei grandi prodotti di seconda visione. Il miglior prodotto di seconda visione degli ultimi 5 anni. Questo montaggio di 5
Pensavo
minuti.
Pensavo dicessi degli ultimi 50 anni. No, con no, voce tremula. No, anche.
No. Volevo dirlo, ma mi sono un attimo fermato. Diciamo 5 minuti solo di questo nome, che non voglio neanche nominare.
No, l'abbiamo detto già, Enato. Potete trovare questo video che è stato visto ben 162 volte.
Noi vogliamo arrivare però al milione. Vogliamo arrivare a che questo regista veda questo video. Magari ci scrittura. Sarebbe bello.
Quel regista lì?
Sì.
Sarebbe molto divertente.
Cioè, dopo che l'abbiamo parlato male da sempre, lui ci scrittura.
Non da sempre. Dal secondo film.
Ah, è vero, perché il primo non era male.
No, lo diciamo sempre perché siamo anziani ormai. Allora,
ma perché fa anche molto snob dire che il primo era bello e gli altri una merda. Una vaccata, scusate.
Prego. Il regno.
Mi è piaciuto un casino.
Scusa?
Come te nessuno mai mi è piaciuto un casino.
Enzo Baruffaldi, detto Polaroide. Allora, il film Il Regno d'Inverno ha come caratteristica immediata, diciamolo subito, parliamoci così, un po' pane e mortadella, care amiche e cari amici, con rispetto per chi non mangia la mortadella, che se 3 ore e un quarto di durata spaventano, perché uno dice, mamma mia, 3 ore e un quarto, e vi diciamo di più, non è che queste 3 ore e un quarto sono 3 ore e un quarto tipo un film di quelli fracassoni che passano, i Colossal, oppure...
Tipo Pacific Rim, di 3 ore e un quarto di Pacific Rim.
Oppure di Signore degli Anelli,
no.
Che vi piacciono. No, sono 3 ore e un quarto di un film molto parlato che per intenzione dello stesso regista Nuri Bilge Ceylan è un film teatrale. Ed è un film che deve molto al teatro classico, che parla di teatro, che talvolta è messo in scena come teatro, ma che allo stesso tempo riesce a creare meravigliosamente gli ambienti, che secondo me sono uno dei punti di forza di un film. La storia è quella di un hotel, tra le montagne dell'Anatolia, governato da Aydin, un attore in pensione che vuole scrivere un trattato sulla storia del teatro turco, che gestisce questo albergo insieme a un aiutante, insieme alla moglie Nial, con la quale non sta benissimo, e alla sorella Nekla, che invece esce da una storia, ha divorziato da poco. l'inverno sta per irrigidirsi sempre di più, i turisti sono sempre di meno e l'occasione è per stare in questi luoghi ricavati nella roccia, affascinantissimi, a parlare di vita, della loro vita e di quello che accade appunto nel mondo e anche in Turchia. Torniamo quindi in Anatolia.
Bello parlare di sto film con sta rumba in sottofondo, sì.
Torniamo in Anatolia per un film che è uno tra i più intensi che si siano visti negli ultimi anni. È un film di parola, ma non solo. Un film che riesce ad avere un equilibrio nel delineare i personaggi ed è un film che comunque ti accoglie in un modo o nell'altro.
Guarda, io...
Tu mi hai detto una cosa interessante sulla quale vorrei chiederti di più. Mi hai detto che ne è riuscito svuotato.
Sì, allora, intanto io fugo ogni dubbio. Secondo me Il Regno d'Inverno è un capolavoro, come raramente ci è dato vedere. Un capolavoro per intensità, perché è un film per quanto perfetto visivamente e cristallino, ha una ferocia nella perfezione di ogni singola inquadratura che è lancinante. È un film che riesce a farti passare con grandissima facilità, o almeno semplicità, temi molto forti, dialoghi lunghissimi. Il film di fatto è costituito da 10-15 sequenze, alcune durano anche una quarantina di minuti di dialoghi serratissimi, finché riesce a metterti appunto temi importanti, anche semplicemente il teatro, riesce a evocare Dostoevskij, la grande letteratura russa, il cinema introspettivo di Bergman, Chekhov, visto che Chekhov è parte Chekhov. Preponderante, visto che è liberissimamente tratto da due racconti di Chekhov, con una grande naturalezza, senza essere pedante. Cioè, non vediamo dei personaggi, non c'è il tono pedante o trombone di massime sulla vita, sul teatro e sulla morte, ma il tutto è condotto e lo spettatore stesso viene condotto attraverso una specie di teatro teatro feroce, delle relazioni interpersonali vivisezionate.
Però non siamo dalle parti, per intenderci, per non confonderci, degli Angry Young Men, cioè non siamo dalle parti di quel tipo di teatro. E neanche da altre parti, come potevano essere alcuni tipi di teatro spagnolo o soprattutto, insomma, britannico, visto che stiamo parlando di Angry Young Men.
Anche perché non è mai urlato.
No, esatto, c'è un modo di parlare di cose e un modo di utilizzare determinate armi, anche dialettiche, che sembra un po' quasi tutto meravigliosamente ammirevole e allo stesso tempo statico, un po' come queste case ritagliate, intagliate, scavate nella roccia, no? È un film che secondo me riesce a dare un senso di stupore e di ammirazione in chi lo vede, ma allo stesso tempo, nonostante la difficoltà dei temi, il modo di messa in scena, eccetera, appunto non respinge. Forse deve scattare qualcosa, perché le persone con me al cinema, intorno a me, infatti un po' le odiate, hanno sbuffato moltissimo alla fine, volevo picchiarle.
Invece io stranamente l'ho visto sabato pomeriggio e il pubblico intorno a me, che sappiamo che il sabato pomeriggio tendenzialmente ha un'età abbastanza elevata, è riuscito a seguirlo.
Tommaso, perifrasi simili.
Per non essere proprio dire. È un film, ecco, come le case intagliate nella roccia, i personaggi sono intagliati e cristallizzati, sono personaggi che hanno una facciata e vogliono mostrare quella facciata con una ampia dose di ipocrisia e che nascondendo la vera natura o l'autogiudizio che possono avere di loro stessi, cercano sempre di apparire per come non sono, e l'elemento teatrale che hai detto tu è molto forte, perché c'è una sorta di recita dei vari ruoli e dei vari giudizi, cioè si esprimono giudizi molto forti su tutto quello che c'è intorno, ma non mai scavando all'interno. È un film, come hai detto tu, molto teatrale, ma attenzione, non stiamo parlando di teatro filmato, perché sennò
no,
non saremmo qua a elogiarlo.
No, anzi.
Nuri Bilge Ceylan, o Ceylan che dir si voglia, ha un concetto di cinema altissimo, a cominciare dalla dall'artificio principale del cinema, ovvero lo schermo panoramico. Ha un cinemascopo che amplifica e enfatizza qualsiasi inquadratura.
Io me lo sono visto tipo in quarta fila, ero tutto
anch'io,
fatto.
Anch'io. Ha un senso, non è per niente una regia statica, ma è una regia molto suadente, molto affascinante, con delle immagini di una bellezza abbagliante e accompagnate, una bellezza abbagliante che viene infranta ogni secondo dalla ferocia che viene messa in campo. È un film proprio anche sul stesso concetto di messa in scena, sia cinematografica, e qui stiamo parlando di altissima cinematografia, sia dei rapporti interpersonali. Ora stiamo parlando poi di un regista che è finalmente arrivato alla Palma d'Oro, tra l'altro il film più lungo ad aver vinto una Palma d'Oro nell'anno del centenario del cinema turco, e una trentina d'anni dopo l'altro film turco che aveva vinto la Palma d'Oro, vale dire Yol. Ma è un regista che nell'arco della sua carriera cinematografica ha vinto praticamente tutti gli altri premi: il Gran Premio della Giuria per il suo primo film, il suo quarto film distante, Uzak, il primo per la regia per Le Tre Scimmie, il Gran Premio della Giuria di nuovo per C'era una volta in Anatolia, e tutti i film che noi vi consigliamo caldamente di recuperare, perché è uno di quei cineasti rari.
È interessante come sfrutti in più di un'occasione, in maniera molto esplicita, i riflessi, no? Ci sono dei dialoghi che sono ripresi magari da dietro i personaggi, ma noi, grazie a un gioco di specchi, riusciamo a vedere entrambi i volti di fronte che parlano, sebbene non siano uno di fronte all'altro. Accade con uno specchio in un salotto, accade con uno specchietto retrovisore di un camion, e la questione anche dello spezzamento attraverso le lastre riflettenti dell'immagine, sia dell'immagine che dell'immagine cinematografica, è interessante, considerando che uno dei motori dell'azione del film è la rottura di un vetro di un finestrino da parte di un bambino con il lancio di un sasso, e questo vetro rimane lì incrinato tutto il tempo. Un'altra cosa interessante dal punto di vista tematico anche della sceneggiatura è come il film abbia una sorta di fiume sotterraneo che lo porta dall'inizio alla fine, ma sebbene non sia diviso in episodi, è comunque diviso tematicamente, come se da un punto di vista narrativo ci fossero una serie di momenti diversi.
È un film...
non so se sei d'accordo.
No, sono molto d'accordo. È un film che raramente ci capita di vedere. È un film con un respiro letterario. È un film con un'attenzione minuziosa alla scrittura. Tant'è che il regista, insieme alla moglie, ci ha messo 6 mesi a scrivere il film, che era addirittura uno screenplay, una sceneggiatura di oltre 600 pagine, poi ridotta a 285, e il primo montaggio del film era 4 ore e mezza. Però è un film che riesce appunto a coniugare altissima scrittura con parole, per quanto dure, bellissime, ha appunto una grandissima messa in scena. E la cosa che dicevi tu dei riflessi fa capire ulteriormente anche il suo forte elemento cinematografico. E adesso che mi ci fai pensare, mi viene in mente un altro regista che riusciva a unire l'elemento teatrale e l'elemento cinematografico in storie molto, dove si mettevano in scena dei rapporti interpersonali molto feroci, ovvero Fassbinder, senza per questo assomigliare a Fassbinder.
No.
Come del resto non assomiglia a Bergman, nonostante ci siano venga messo in scena un rapporto uomo-donna, marito-moglie molto molto complesso. È un film personale, come può essere un qualsiasi film di questo regista, che è una matrice estremamente riconoscibile.
L'avete visto? Non l'avete visto? Scriveteci diretta chiocciola radiocittadelcapo.it 348 76 49 289. Caro Tommy, faccio ascoltare a te e a tutti quelli che sono all'ascolto, sia in diretta adesso su Radio Città del Capo, sia in differita domani mattina alle 10.35 su Radio Popolare di Verona,
sia della notte,
nella replica della notte, sia quelli che con il podcast ascoltano un po' dove cacchio gli
parla
loro,
quelli di Numana che salutano Enzo,
esatto, anche quelli che domani ascoltano Enzo. E faccio ascoltare un brano di Zulfu Livaneli, che è praticamente il De Gregori turco, come lo chiamavamo noi quando siamo andati in viaggio a Istanbul.
Vai.
Questa è la title track di Nefesim Nefesine. Allora, il film che vi consigliamo caldamente si chiama Il Regno d'Inverno.
Winter Sleep è l'elemento un po' shakespeariano, per quanto non tratto da Shakespeare, visto che vagamente tratto da Chekhov, è estremamente presente, perché un po'...
Ma Chekhov è vagamente a conoscenza del fatto che sia vagamente tratto da lui? Gli eredi, la famiglia Chekhov?
No, è dichiarato.
Giorgio Chekhov,
è dichiarato,
lo sa.
Tra le altre cose, invece, per questo, per gli amanti delle spigolature.
Ah, sei bello, come... Tantissimo, vai.
Allora, per gli amanti delle spigolature...
Abbiamo una sigla per le spigolature? Aspetta, no, secondo me ce l'abbiamo. No. Aspetta, allora... questa qua, guarda, questa qua, senti che bella.
Bello,
le spigolature di Tommaso
bello,
Simili.
Mi metti Paul Simon Graceland e io sono contento. Allora, per gli amanti dei spigolatori, invece, la locandina originale ha al suo interno un disegno di un uomo grosso, accovacciato, e una ragazzina di fianco, che compare anche nel film, che invece è un'illustrazione tratta dalla prima edizione del primo romanzo di Fyodor Dostoevsky. Nevesna. Una cosa del genere.
Ma scusa?
Nevesna.
Sembravi un po' quelli esatto. Sai che sembravi un pochino quelli.
Ma Enzo, per esempio, tu andrai a vedere Winter Sleep?
Non è che lo fanno magari tipo, non so, in a puntate, cioè no. Tre ore tutte in
no,
fila.
No, devi vederle tutte in fila. No, devi vedere tutte in fila. Perché non si rompe un'emozione.
Hai così in apertura di puntata, cioè da lì è tutta discesa.
È vero.
È un film che, guarda, Enzo, potrebbe durare anche 5 ore. No?
Grazie.
Del resto, noi siamo degli amanti della versione lunga di Fanny Alexander, quella da 5 ore e mezza.
Esatto, quindi. Quella da 5 ore e mezza, e se la lavi male, arriva ad arrivare anche a 7 ore.
Sì, dai, infatti.
È vero.
Un ballo sincero.
Allora, non è un ballo sincero quello che stiamo per proporvi, perché vi andrebbe bene se noi vi proponessimo un ballo sincero, incredibile, l'ho azzeccato la consecutio, perché vi andrebbe veramente di lusso, invece no.
E invece siamo qua per inaugurare il primo trailer della nuova stagione, la 14ª di Seconda Visione.
Funzionano i trailer in radio? Si chiese Guglielmo Marconi tanti anni fa. La nostra risposta è boh, noi intanto ve li insuffliamo.
Pippero.
E per questo film dovrete indovinare voi la nazionalità di questo film.
Sì, certo. Quiz difficili di Seconda Visione.
E magari vi scatterà la curiosità di vedere questo film, se esce, perché sappiamo che la distribuzione italiana per i film interessanti come questo che stiamo per ascoltare è sempre un po' birichina.
I segreti bulgari.
È bello il termine birichino, da quant'è che non lo sentivi?
Come pompa il pippero.
Da quant'è che non lo sentivi?
Anni.
Quant'erano?
Anni. Il film si chiama Perfidia e il trailer fa così. Gente che soffre.
Rosari attaccati allo specchietto retrovisore.
E tu per vivere bene devi stare in questi imbrogli.
Consapevolezza della vita, ospedali.
Vecchi.
35.
Ma io non capisco quello 35. Che dicono.
Quanti anni hai? 35.
Ah, scusa.
Quando li compi? Il 38.
E quando li compi il 38? Beh, è italiano, cioè.
Beh, c'ha un vago accento regionale.
Vabbè, ho capito.
Gesù sa già tutto.
Gesù sa già tutto.
Religione.
Sa cosa fanno le persone.
Caro,
se sono cattive o buone. Sa con chi ti sposerai. E sa se un giorno ti vestirà un tram.
Oh! Ti vestirà un tram.
Anche qui vetri rotti.
Sa con gli occhi belli. Che sorride sempre e ti lascia dormire quando sei stanco.
È la ragazza bella che ti dà Gesù.
La ragazza ti sposerà.
Che verve, che ha.
Eh sì.
E nascerà una piccola famiglia.
Una piccola famiglia di gente...
Piccolina però, Cioè, alto 1,20 m.
Pianoforte drammatico. Signora, ho fatto duetti, lascio?
Lasci. Mare un po' in tempesta. E
vabbè,
forse
perché...
la tempesta dell'anima.
Bravo. Sguardi intensi, gente che ride sulle giostre. Sguardi intensi, gente che limona.
Gente che limona, però intensamente.
Intensamente.
Sguardi in macchina.
Sguardi.
Occhi che si chiudono. Perfidia.
Bello, eh?
Bello, bellissimo. Tra le altre cose, gli eredi di Robert Bresson hanno intentato causa perché Perfidia è il titolo originale del primo film di Robert Bresson, Les Dames du Bois de Boulogne, del 1940.
Lo vuoi dire meglio, per favore, scusa?
Les Dames du Bois de Boulogne.
Del 1945, no?
Beh, questo film lo vedremo, penso di no.
No, guarda, piuttosto mi rivedo tantissime volte Winter Sleep e le sue tre ore.
Vabbè, grazie, ma è bellissimo, scusa.
No, lo so,
ma perché... finalmente, scusa Tommy, no, se ti interrompo, perché è arrivato il momento, prima di reintrodurre il nostro ospite, Enzo Polaroid Baruffaldi.
Tutti col ditino su.
Un uomo che seguiamo da tempo e lui si gira e dice: oh, ve ne volete dannà?
E vai di Minella anche.
Ho finito qua. Comunque, Enzo è qui perché ci ha detto: oh ragazzi, io voglio venire a seconda visione e parlare.
Dopo 14 anni.
Dopo 14 anni, anzi, ha detto: siete proprio ingrati che dopo 14 anni, seconda visione, l'ho fatta io. Ha detto così. E non mi avete mai invitato, quindi io vengo e parlo del film che decido io e voi ve lo vedete.
Tra l'altro,
e non ci ha neanche pagato Ryanair.
Tra l'altro, grazie, era anche un po' piccato perché lui ci ha dato l'idea del blog e noi l'abbiamo fatto morire.
È vero. È come quando dai uno la pianta, no? Me la tieni.
Esatto.
Era tipo il 2002-2003.
E che c'entra? È perché gli anni di quando si parla in questo film, cosa sono gli anni? Adesso stiamo a fare i così contemporanei, Enzo. Ma dai. Ma anche tu c'hai il blog ancora, Enzo?
Ma sì, me lo faccio.
Vuoi dare l'indirizzo del
lo
tuo blog?
Lo fai perché ami il vintage.
Vuoi dare l'indirizzo del tuo blog?
Una cordiale buonasera a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Città del
Capo. Vedi che è bravissimo,
polaroid.blogspot.com per tutto il resto.
Per tutto il resto in che senso, Enzo? Scusa.
Per tutto il resto c'è qualcos'altro.
Tipo, non so, reclami,
esatto.
Conti online, giochi di trading. Vuoi sapere come ho guadagnato $1000 in due secondi?
Io pensavo allargare il tuo pene, ma vabbè.
Allora, adesso, scherzi a parte, raccontiamo la storia di questo film, God Help the Girl. E c'è qui per noi, per raccontarla, Enzo, che mi ha detto: Enzo,
sì. No, mi fai fare adesso però dobbiamo introdurre la nuova rubrica, perché grazie a te abbiamo ideato la nuova rubrica dell'anno. Perché ogni stagione noi inauguriamo una nuova rubrica. L'anno scorso era Silenzio in Sala, quest'anno è...
Hai trovato un nuovo titolo?
No, no, è proprio Che bello cinema. Perché è bello andare al cinema, è bello il cinema, ma certe volte certi film non arrivano a un cinema e quindi Enzo deve arrivare da noi con l'impermeabile tutto imbacuccato con i DVD e dice: questo è roba buona. E invece non è buona neanche.
Facevate sentire sta sigla, non so se venivo, sicuro non portavo il vino.
Non portavi il DVD col masterizzato.
Ma è bello, mettilo nella tua trasmissione, secondo me.
Secondo me è bello, c'è un rullante che spacca. In questo pezzo, Enzo, God Help the Girl, un film di Stuart Murdoch, scritto anche da Stuart Murdoch e The Bell and Sebastian, finanziato in parte o del tutto, non ho capito bene, dagli esseri umani comuni, crowdfunding.
Firestarter.
Allora, c'è stato un crowdfunding all'inizio.
Devi vai più vicino, vieni più vicino a Tom.
C'è stato un crowdfunding all'inizio, molti anni fa, poi c'è stato un aiuto anche di non so quale istituto del cinema scozzese, e poi comunque alla fine si è trovato il suo produttore, di un paio di film di Wes Anderson, che tu conoscerai benissimo.
Il produttore o i film?
No, ma
produttore
proprio,
non...
noi proprio Wes Anderson.
Ah no, sì, perché Wes, cioè, Wes, tranquillo.
Cinque alti sempre. Allora, però, caro Enzo, adesso, visto che molti, magari alcuni non sanno chi sia Stuart Murdoch, ma soprattutto chi siano i Bell e Sebastian, tu, in un minuto, visto che noi abbiamo Dammi solo un minuto e invitiamo anche a votare per Dammi solo un minuto, magari Enzo potrebbe parlarci di God Help the Girl in un minuto. In un minuto ci devi spiegare alle nostre ascoltatrici o ai nostri ascoltatori, o ricordare chi sono i Bell e Sebastian. Prego.
Allora, Bell e Sebastian, band indie pop scozzese nata a metà degli anni 90.
Che preciso.
Sì, ma guarda, se parlo un libro
sembri Wikipedia, oh.
Stuart Murdoch ne è da sempre il leader.
Cioè, io adesso non clicco, chiamo lui.
Chiami me, certo.
Sì, allora.
Ma scusa, posso dire, ma il fatto che il magnate. No, perché qua viene a parlare per bene. Non bisogna nascondere cose. Il fatto che il magnate della comunicazione Rupert Murdoch si chiami come Stuart Murdoch, eh?
No, non c'entra assolutamente nulla.
Allora, secondo me non me la racconti giusta. Comunque. Secondo me
hanno un immaginario comunque, c'entra, Belle Sebastian.
C'entra di più il fatto che tra i produttori del cinema, grazie nel frattempo ad aver googlato, c'è Barry Mendel, che è quello che ha poi prodotto anche Bottle Rocket e un altro paio di titoli di Wes Anderson che adesso non mi ricordo. Devo dire che tutto quell'immaginario un po' si ritrova, ma quello magari lo direte voi meglio dopo. I Belle and Sebastian sono diventati da subito uno dei gruppi portabandiera dell'indie pop, almeno dell'indie pop come è stato inteso, insomma, dal più o meno dagli anni 90 in avanti.
E che cos'è l'indie pop?
L'indie pop è quella nicchia un po' di genere musicale, non so, fra virgolette alternativo, come si diceva una volta, che recupera un sacco di suoni del passato, nel caso dei Belle and Sebastian qualcosa dei Beach Boys, qualcosa dei Kinks, qualcosa di, non so, Arthur Russell, qualcosa di che, Tommy?
Gli Smiths.
Gli Smiths, sì, insomma.
Ecco, uno ne hai detto e è scazzato. No. Ha fatto la faccia proprio per dire, ma
no,
che cazzo,
però come Spleen.
Come Spleen, come Spleen.
Vedi come sono come preciso, Spleen. Ho detto Spleen.
Sai che
voi adesso sicuramente no, sicuramente alle... come tipo di impatto sull'immaginario del loro pubblico.
E anche come copertine.
Come copertine, sì, come ricerca iconografica un sacco.
Impara bene, vedi.
E allora,
come copertine,
lui è un grande amante intenditore della fotografia, studio al Marvin.
Ah, vedi.
Sua moglie è una
Marissa.
Marisa, è italiana. Ah.
È oh, Tommy, allora per favore, se devi continuare a dire cretinate. Cioè, allora, Enzo Polaroid ne sa tantissime di cose. In particolare lui sa di Belle e Sebastian.
Ma a me piaceva pronunciarla alla
appunto,
scottese.
Stavo dicendo,
Marissa,
per
Marissa.
Una volta che se ne ricorda.
No, hai ragione.
Tu sto fai vedere la brillantezza del nostro ospite dicendo ma forse è un attimo
quanto
gentilezza.
Manca del minuto per
siamo già fuori. No, raccontiamo velocemente la storia.
È una storia, se vuoi si può riassumere in una semplice riga. Tre ragazzi mettono su un gruppo.
Però appunto. C'è l'amore.
Però c'è un po' l'amore, però
e
c'è
anche
un po'
la malattia.
Il disagio, la malattia, c'è un po' il fatto di essere dei nerd, degli sfigati emarginati che però alla fine ci credono. E c'è un finale che non riveliamo, che non è quello più scontato e prevedibile, che è, secondo me è anche abbastanza carino che ci abbia provato. Non abbiamo ancora detto una delle cose più importanti di questo film, il fatto che è un musical. Go Help the Girl è un progetto che Stuart Murdoch si porta dietro da almeno 6 o 7 anni, nascendo come disco. Lui ha sempre detto in tutte le interviste che il disco e il film sono stati scritti, creati, pensati come una cosa sola. Il disco è uscito già ormai da, non so, 5-6 anni.
Eh sì,
2009,
ecco. E il film ovviamente ha avuto una gestazione più lunga, perché anche lui l'ha fatto un po' a spizzichi e bocconi, ma alla fine è arrivato anche quello. Devo dire che nessuno, io da fan dei Belle and Sebastian, devo dire che nessuno dei due mi sembra proprio tra le cose migliori fatte da Stuart Murdoch.
Parole forti, se ti assumi
parole forti. Il film è debolino, diciamo, nel senso che ha alcuni momenti interessanti, il finale che continuiamo a non rivelare, però effettivamente non è un finale consolatorio, diciamo.
Ed è l'unica cosa un po' più spiazzante,
esatto,
di
sì.
Tutta l'operazione.
Per il resto un po' si siede sulla carineria.
Allora, c'è questa la protagonista principale, Emily Browning, detto bene? Sì, è lei.
Emily Browning che avevamo visto tipo 12enne, 13enne e già prometteva il Lemon Snicket.
Sì, sì.
Che
sì,
dovevano
sì.
Essere tutta una serie di libri e di conseguenza di film. In realtà ne hanno fatto poi solo uno di film con Jim Carrey che faceva le facce, stranamente. Okay.
È incredibile.
Che non le fa mai,
Lei faceva le facce e le labbra, credo.
Sì,
sì, sì, sì, sì, sì.
Adesso quando ti vado a presentare, mi metti su quel SoundCloud di prima? Anche
ah, sì, 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 certo, ecco. Certo.
Se parli.
Vuoi questa, Enzo?
Sì, sì, va benissimo. L'altro attore principale è Ollie Alexander, che interpreta la parte del nerd per eccellenza.
Non mi dire.
E che nella vita reale, oltre a fare l'attore, fa anche il cantante di questa band electro chiamata Years and Years. I must be
tough. Ma si fa, e speriamo che si faccia un botto di soldi, Enzo, posso dirlo?
Sì, perché secondo me con l'attore non ci
guadagna. No, però dobbiamo dire una cosa, che io ho visto questo film... E mentre lo guardavo dicevo, ho capito perché Enzo ci ha costretti, possiamo dirlo, con la forza, diciamolo.
Ma noi abbiamo accettato.
Esatto, abbiamo accettato un po' proni. perché Enzo è praticamente parente del protagonista.
Cattiveria.
No, è vero.
Ma solo per le spillette, mica per
no, altro. Non è vero, non è vero.
Va bene, insomma, c'è Eva, la protagonista, Emily Browning, che insomma parte.
Posso togliere sta merda, sì, grazie. Sì, sì.
Ha una...
Bravo sto ragazzo quando...
Mamma mia, sì sì, ha un futuro
devi
assicurato.
Vederlo, devi vederlo in video, guarda.
Ma lo conosci Enzo?
No,
personalmente.
L'ho scoperto dopo che avevo un gruppo.
E poi lei,
sì,
e
mi
poi
ha mandato un messaggino. Ti è il film? Ma sai che c'ho
no!
il disco? Ti posso mandare il demo?
No!
Scusami, guarda, lo mando alla locale. No, certo, c'è certo, il programma più nazionale popolare pomeriggio.
Fatto bene. Mi spiego molte cose di email che arrivano ultimamente Enzo.
Eva, la protagonista, ha un po' di problemi non troppo approfonditi tra lo psichiatrico e l'anoressia all'inizio del film, e quindi insomma la cosa comincia su una tonalità abbastanza tristanzuola.
Però è anche una super fanatica di musica.
Sì, scrive canzoni e registra la sua cassettina. Quindi... Ah. Com'è 2014?
Esatto, esatto. Come Duopo si direbbe.
Ti
insomma.
Faccio una cassettina party.
Lì conoscerà una band un pochino più avviata che fa un programma radio. Anche l'idea delle voci dei due radiofonici, secondo sì. me. Dai.
Loro sono cioè... due DJ veri della BBC inglese. BBC
scozzese?
Oh,
sì, quella.
Sì, 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 sono due. Secondo me quei dialoghi lì sono anche scritti abbastanza bene. Cioè,
sì, sì, sta, infatti. Infatti ci sta, e quindi entra a conoscenza di questa band, inizia ad avere delle storie con questa band un pochino più, diciamo, forte.
Dove
entra...
c'è sempre il cantante bello e anche un po'...
Un po' stronzetto.
Esatto. Strana anche sta cosa, non
infatti
mai,
ha fatto un po' di ricerca sul personaggio.
Lui assomiglia, è il Terence di Candy Candy, perché Holly Alexander è l'Anthony, però non muore alla fine come Anthony in Candy Candy, e l'altro è il Terence. Io ti favo Terence sempre, ovvio, generalmente ovvio. Per Candy Candy.
Basta
sì,
guardarti come sei uscito.
Grazie, grazie.
C'è Nikita che dice: Enzo, alza la voce e zittisci Tommy e Francesco. Devi alzare la voce anche da un punto di vista proprio simbolico, capito? Enzo,
sì,
fatti
alza
sentire.
La voce, okay. Grazie, Nikita. C'è questo incontro un po' surreale tra Eva e Holly Alexander. Lui si chiama. Non Anton, Anton è il cattivo. Vabbè, insomma,
Anton dice che sì, poi fa altro. Sì,
sì. È tedesco. Perché dice Hans Weidrei per attaccare i pezzi. Quindi capiamo che.
Pensavo fosse francese.
No, è francese.
No, l'attore è francese, ma lui fa il tedesco.
James, ah, James fa il bagnino James, invece.
Sì, James e il bagnino e Eva si incontrano. C'è questa amicizia che nasce. Lui, ovviamente, ci cade come una pera cotta.
Tempo 3, 2,
3, 2,
1
sì, proprio.
Lei è un po' gatta morta,
ma no, io direi più profumiera.
La Lumeuse, a Parigi si direbbe la Lumeuse.
Mi stavo dicendo, sì, sì, sì. Forse Enzo risolleva questa affermazione.
Ha detto profumiera, che ha detto delle robe e noi abbiamo nobilitato il termine sì. profumiera con la Lumeuse, con lei che accende.
Vabbè, insomma, senti, c'è lei che scrive canzoni, lui la conosce, si innamora, lui pure suona la chitarra, c'è una scena anche abbastanza
chitarra.
Carina.
Arriva la terza che...
No, scusa, che cosa succede? Cosa le dice? Ma facciamo un gruppo.
Beh, ovvio.
Facciamo un gruppo.
Subito.
Arriva un terzo personaggio che è completamente sospeso nel nulla.
Sì, un po' sì. Una terza, una ragazza
Anna
bionda.
Che qualcuno si ricorderà in Nel Trono di Spade.
Ah, vedi?
No, io invece me la ricordavo tipo nelle prime due serie di Skins. Che
ah, lei è anche nel Trono di Spade adesso. Fa una villanella.
Niente,
che viene ovviamente estesa da tutti.
No, non ancora.
C'è un momento bar bellissimo, perché voi non li vedete. I due che si siamo, guardano in faccia e
visto
parlano.
Visto che abbiamo Enzo, siamo a banco qua.
Esattamente.
Con Enzo, sì.
No, questo terzo personaggio, un'altra ragazza che suona, dalla quale sembra che prenda lezioni.
Ma tu suoni.
Ma tu suoni. No, sembra che prenda lezioni da James, e a un certo punto James le presenta l'altra, che è molto più brava di lei. Questa qui non fa una piega, dice: accidenti, sei bravissima. E le dica: venite, facciamo un gruppo.
Questa
qui
sta in casa, li aspetta quando devono andare a suonare.
Sì, è una specie di principessa.
Sì, un po' svagata e poi scompare. Ogni tanto scompare e ricompare.
Va in vacanza in Francia, a Montpellier.
Sì, sì, sì. Forse perché l'attrice doveva andare
diciamo
a fare un giro.
È stata un po' tagliata fuori dalla sceneggiatura.
Sì, secondo me sì.
Un po' strano,
quindi
un po' così.
C'è questo bellissimo racconto, tutto in forma di musical, ribadiamo, in cui il gruppo si forma, i personaggi approfondiscono la loro amicizia, il loro amore più o meno corrisposto, e ci sono ovviamente le incomprensioni come in tutte le belle storie d'amicizia, c'è la ricaduta di lei inevitabile, quindi c'è anche il momento didattico paternale di Stuart Murdoch con i massaggi della massaggiatrice cristiana e queste robe qui.
Infatti su quello volevo farti una domanda. Cioè? Perché detto così, vedendo il film, senza conoscere l'età, sembra tipo una pietra che cade su una torta.
Esatto, devi conoscere. Beh, è un film chiaramente...
spiega il perché. Perché cioè,
beh, Stuart Murdoch che ha una formazione religiosa abbastanza forte, che lui ha ribadito anche in molte sue canzoni, eccetera. Lui del resto vive in una specie di chiesa sua a Glasgow, e quindi lo voleva raccontare anche nel suo film. È un po' un pelino forzata quella cosa.
Sì, un po' buttata là.
Un po' buttata
anche lì. Perché sì, veramente non è contestualizzata più di tanto e viene persa nel giro di un secondo.
Sì.
E sono quelle cose brevi che però capaci di cambiarti un attimo o di inficiarti il risultato finale ulteriormente. Allora, secondo me il film, tra le altre cose, va bene che è un esordio, si concedono tutti gli errori a un'opera prima, è un film estremamente lungo. Sono 111 minuti e lunghissimi. Cosa che
tu
non
ti sei
è
rotto,
lungo,
Enzo.
Cosa che non è lungo, secondo me, il turco, e invece li ho sentiti proprio come delle pietre per tutta la sua durata. Cioè, un po' asciugato, anche perché sono sequenze francamente tirate troppo per le lunghe, tipo il giro in barca che dura 20 minuti.
Però quello, secondo me, è proprio uno dei pochi momenti carini del film. Nella sua leggerezza, nella sua... È una leggerezza che, a differenza di una superficialità di altri momenti, è una leggerezza che ci può stare per i tre personaggi. Se lui avesse fatto un film interamente su quella gita in barca, non sarebbe stato brutto.
Sì, è vero.
Mi è venuto in mente subito Tre uomini in barca,
esatto,
di Jerome.
Sicuramente è un film che paga pegno all'immaginario dei Belle Sebastian. Cioè, Stuart Murdoch fa un piccolo monumentino umile o poco appariscente o... in apparenza poco appariscente all'immaginario che lui stesso ha creato.
Scusa, sul poco appariscente posso dire una cosa, che comunque ci impegna per due ore questo immaginario,
però ha sempre quell'atteggiamento comunque.
Ho detto questa cosa, Enzo si è versato un bicchiere
esatto.
di acqua dicendo vita orribile,
si è calato un vinello. È come vedere una specie di presentazione in PowerPoint delle copertine dei Belle Sebastian.
Io che li conosco poco, devo dire la verità, perché non li amo molto. Sì, ma sentivo che c'era un richiamo continuo, sentivo dei continui link rotti.
Io che amo molti Belle Sebastian.
Sei come quando vedi le immagini con l'icona dell'immagine spezzata.
Io guarda, da grande fan dei Belle Sebastian, li ho visti tantissime volte. Tra le altre cose, una volta ho anche preso al volo durante un loro concerto una macchina usa e getta che loro hanno usato sul palco, e quindi ho delle foto dietro le quinte dei Belle Sebastian quando c'erano ancora le pellicole, quindi li seguo e continuo a seguirli.
Dovrei avere la musica dell'intervallo Rai pronta per interventi di questo tipo.
Mi sono io stesso da fan un po' annoiato, perché era troppo, cioè non c'era nessun tentativo di ravvivare un immaginario che di per sé già funziona con gli album.
La cosa che
non si sentiva quasi la necessità di questa cosa.
Fai
se
parlare
non aggiungi
Enzo, fai parlare Enzo, se non Nikita si incazza.
Che senso ha? Cioè, hai già i video, hai già le copertine, hai già le canzoni. Che senso ha fare un film?
Ma io ti do atto, caro Tommy.
Ti ringrazio, Enzo. Posso chiamarti Enzo?
La cosa che mi ero divertito a scrivere sul blog, ricordiamo
polaroid.blogspot.it,
un blog che funziona ancora.
Ancora? Come... La cosa che avevo voluto dire, io non mi metterei mai a parlare di cinema, soprattutto
no, guarda,
in vostra
presenza. Se lo facciamo noi, puoi farlo infatti tranquillamente.
Però era uscito all'inizio degli anni 2000 un DVD antologico che fa un po' da spartiacque.
Fanzolli.
Fa un po' da spartiacque nella carriera di Belle Sebastian. Raccoglie tutte le cose uscite con la Gipster, la loro prima etichetta scozzese, e raccoglie tutti i filmati d'archivio, i primi video, le robe in Super 8. Ci sono esattamente le stesse cose che vedi nel film.
Guarda che ci ho pensato, la corsa 16 per mm.
Esatto, la corsa per le strade.
E dice molto di più Fanzolli.
La gita in barca, eccetera. Quindi davvero sentivi un certo parallelo che...
È un po' masturbatoria questa cosa. Cioè più me la spiegate, più questo senso onanistico...
è sicuro, è quasi più riuscito, anzi direi che è totalmente più riuscito Fanzolli. Quindi alla fine il film è davvero molto più Fanzolli di quanto era il DVD antologico, che se vuoi poteva anche servire per conoscere, per introdurre, per spiegare com'era un po' il mondo di questi Belle e Sebastian. Con questa scorza fuori della storiella dei tre ragazzi che fanno il gruppo, e poi c'è la storia d'amore, è un po' la storia della malattia tirata via così così.
Sì, quella storia della malattia è veramente molto tirata via. Sì. Ed è diventa un po' un momento in cui, non voglio tirare fuori l'etica, però in cui un po' ti giochi la malattia ma non la spieghi, non la rischi.
Anche lì, anche in quel caso lì, se vuoi la biografia e conosci bene Sebastian, ti serve, perché Stuart Murdoch in giovanissima età, tipo non so, 22-23 anni, ha avuto dei grossi problemi di salute che l'hanno costretto in casa un anno, non so quanto, ed è stato lì che ha cominciato a scrivere le sue prime canzoni, e da lì è nato il primo nucleo del primo disco dei Ben & Sebastian, Tiger Milk. Questa cosa, uno che è appunto un fanatico dei Ben & Sebastian la sa, cerca di ricollegarsi qualcosa, lui ha cercato di proiettarla fuori di sé, l'idea di malattia, eccetera.
Però un po' sfugge al neofita dei Ben & Sebastian. Allora, noi come primo film della nostra nuova rubrichetta O che bello cinema, ve lo mettiamo lì se volete recuperarlo. È comunque potrebbe essere interessante per il rapporto che ci può essere tra cinema e musica, o come trasportare su grande schermo comunque un immaginario musicale.
Non mi avete citato voi cinefili Lester, il regista delle prime cose dei Beatles?
Sì, lui certo, ci prova con l'elemento un po' anche frissino.
Noi dobbiamo salutarvi, ragazzi, perché lontani. Sta per entrare il network, e quindi vi diamo appuntamento a martedì prossimo con Seconda Visione.
Grazie dell'invito.
Grazie a te, Enzo.
Grazie, Enzo. Torna ciao, più spesso, non aspettare 14 anni.
Va bene, al prossimo film di
e non ci picchiare per la prossima volta. Grazie. Seconda Visione @gmail.com a martedì. Ciao.